Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori, care ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, un saluto a tutti voi, bentrovati qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica compendiato. Questa settimana, cari amici, siamo ormai a un pugno di giorni che ci separa dalla solennità della festa del Santo Natale. Siamo anche al termine, o quasi al termine, di questo periodo che si chiama Avvento e che ci prepara appunto alla rievocazione della venuta di Gesù. Allora, con Padre Giampiero e con Mosè abbiamo appunto deciso di affidare, ecco, questa trasmissione a questo tema, perché fa parte sempre appunto della nostra formazione spirituale e in qualche modo è anche ricollegato al nostro Catechismo della Chiesa Cattolica. Allora saluto subito e do la parola a Padre Giampiero e a Mosè. Ave Maria.
Ave Maria, Antonio, cari amici ed ascoltatori, bentrovati tutti, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Mosè.
Ave Maria, Padre Giampiero, un caro saluto ad Antonio e tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Benissimo, allora una volta ricompattata la nostra squadra, subito possiamo affidarci al nostro Catechismo della Chiesa Cattolica, il quale tratta anche del Santo Natale, ma direi anche del periodo di Avvento. Allora, Padre Giampio, quale articolo abbiamo identificato come punto di partenza?
Sì, allora nella prima parte del compendio del Catechismo, quando rinnoviamo la nostra professione di fede analizzando il credo, il simbolo apostolico, parliamo dell'incarnazione, della nascita del Verbo increato di nostro Signore Gesù Cristo che si è fatto carne. E al numero 103 ci viene fatta questa domanda: che cosa insegna il Santo Vangelo sui misteri della nascita e dell'infanzia di nostro Signore Gesù Cristo? Al numero 103 del Compendio del Catechismo è a Mosè la parola che ci esprime che cosa dice questo bel articolo del Compendio del Catechismo. Grazie, Mosè.
Sì, Padre, grazie. A Natale la gloria del cielo si manifesta nella debolezza di un bambino. La circoncisione di Gesù è segno della sua appartenenza al popolo ebraico e prefigurazione del nostro battesimo. L'Epifania è la manifestazione del Re Messia di Israele a tutte le genti. Nella sua presentazione al Tempio, in Simeone e Anna, è tutta l'attesa di Israele che viene all'incontro con il suo Salvatore. La fuga in Egitto e la strage degli innocenti annunciano che l'intera vita di Cristo sarà sotto il segno della persecuzione. Il suo ritorno dall'Egitto ricorda l'Esodo e presenta Gesù come il nuovo Mosè. È lui il vero e definitivo liberatore.
Benissimo. Allora, consideriamo questo grande mistero che nostro Signore Gesù ha voluto scegliere per darci scuola di vita, scuola di imitazione. Che cosa ci insegna sulla nascita? La nascita natale, la gloria del cielo che si manifesta nella debolezza di un bambino. E questo bambino è il nostro Dio. Quindi, quando festeggiamo e ci augureremo gli auguri di un santo Natale, celebriamo una santa nascita tra il più santo di tutti i santi, che non è una creatura umana, ma addirittura la divinità che assume la nostra natura umana e si fa carne. E sceglie per questa via, per questa proiezione, il consenso della piena di grazia dell'Immacolata, della Beata Vergine Maria, se vuole diventare madre di Dio. È un po' questo grande bel mistero che vogliamo pian piano qualcosa approfondire. Quindi Gesù viene a darci con il mistero dell'incarnazione, viene a darci la salvezza. Le porte del paradiso, ahimè, erano state chiuse. Quando, Antonio, questo problema è capitato, che le porte del paradiso sono state chiuse a noi?
Direi subito, ecco, subito nel senso che ai noi, ecco, con il peccato originale, quelle porte che erano aperte, perché in effetti Dio ci ha creati per un paradiso in terra e per un paradiso in cielo, si sono chiuse. Cioè col peccato originale si sono chiuse le porte del cielo, non avremmo più avuto mai più tutta la discendenza di Adamo ed Eva la possibilità di andare in cielo, di andare nel paradiso a contemplare Dio. Questo è un fatto che forse non ce ne rendiamo molto conto, no?
Allora viene di conseguenza, grazie Antonio, una domanda. Ma mio Signore Gesù, cosa viene a fare sulla terra così povero e così umiliato? Se noi dobbiamo considerare, tutti noi nasciamo tutti quanti con uno scopo, con un fine. Cresciamo per ottenere qualche cosa in questa vita. Chi ha le aspirazioni di ottenere un buon lavoro, chi una buona famiglia, chi una bella macchina, chi tante belle vacanze, chi insomma ha delle sue aspirazioni. Ma tu, Gesù, mi viene una domanda: che aspirazione sei venuta qua sulla terra? Perché hai preso la nostra misera carne? Beh, la risposta è semplice: Gesù è venuto a cercarci. Gesù è venuto a cercare ciò che era perso. Eravamo lontani da Lui, eravamo nell'impossibilità di ascoltare la sua voce, eravamo impossibilitati di partecipare alla sua vita divina, e Gesù viene sulla terra in una sovrabbondanza d'amore, in quella pienezza dei tempi, in quella pienezza di quella sovrabbondanza, in un eccesso di amore per cercarci. Quello che era perduto è venuto a trovarci, a cercarci. Bene, dobbiamo pensare a questo bel fine che Gesù ha avuto nel suo nascere, è venuto a cercarci per darci la vita, per salvarci, redimerci dal peccato con la sua dolorosa passione, morte e la sua gloriosa resurrezione. E quindi adesso mi viene una piccola prima conseguenza sul dovere che abbiamo noi di cercare Gesù e di essere fedeli. Questo penso che diventa una prima riflessione immediata su questo motivo di perché Gesù è venuto sulla terra. Dio benedetto, tre volte santo, creando il primo uomo innocente e santo, lo ha creato traendolo dal nulla. Lo aveva arricchito di una grazia soprannaturale che lo rendeva capace di possedere per tutta l'eternità questa grazia, e Dio aveva dato all'uomo un precetto, mettendolo nel paradiso terrestre, gli aveva dato ogni libertà, ma gli aveva anche vietato di scegliere indifferentemente il bene e il male. Quindi Dio mi crea libero, ma vuole che questa libertà non sia una scelta indifferente tra il bene e il male, ma vuole che io scelga il bene e usa questa libertà per scegliere il bene. E per facilitarmi questo compito e renderlo capace di un merito, aveva riassunto, sintetizzato questo supremo dovere in un atto di obbedienza esteriore. Ecco che ora gli proibisce di mangiare il frutto dell'albero proibito, dell'albero della vita e della morte. E prima di questa disobbedienza c'era una grandissima armonia in quest'uomo. I sensi erano sottoposti alla ragione, il suo cuore era mirabilmente armonizzato dalla grazia di Dio. Invece, dopo vedremo, come dice San Paolo, vedo nella mia carne una legge contraria allo spirito. Ed ecco quello che avremo come eredità del peccato originale. Quindi questa caduta miserabile e l'uomo si allontana da Dio, precipita nella sua povertà e nella sua nudità naturale. E l'uomo si acceca per aver perduto i lumi di quella celeste sapienza che lo rendeva grande, sublime, vertice della creazione, e quindi perde quella vita che lo sollevava fin dall'eternità. E allora immaginati un povero viandante che cade in un burrone, rimane privo di forze a causa di quella caduta e non può più risollevarsi, e così non aveva più la forza di salvarsi, aveva bisogno di qualcuno che lo salvasse. i figli peccatori, come eravamo peccatore, non potevano salvarlo. E allora ecco la venuta nel cielo del Figlio di Dio, Gesù Cristo, che si fa piccolo, prende la sua carne, la sua miseria, proprio per cercarlo nell'abisso in cui era caduto. Quindi abbiamo questo grande mistero dell'amore di Gesù. Gesù, nella sua bontà infinita, si riveste, assume la nostra carne, la nostra natura, appare come uno di noi e non si fa riconoscere e attira sopra di sé l'ira dei peccatori, ha sofferto, ha pianto per noi, piangendo ci ha ritrovati, ci ha abbracciati nuovamente nel suo amore, nella sua misericordia. Solo Gesù poteva salvarci, perché solo Gesù poteva prendere le nostre miserie senza macchiarsene. Quindi se io prendo un po' dal fango, dalla melma, dal catrame, cerco di afferrare qualcosa e mi incatramo, mi sporco, solo Gesù poteva prenderci senza che lui rimanesse macchiato, essendo la sua persona la persona stessa di Dio. E non esita a chinarsi in questo fango, pur macchiandosi, per tirarci fuori e innalzarci, per, pensa quale bontà, divinizzarci. E ce lo disse lui stesso in quella bellissima parabola della pecorella smarrita. Era Gesù che lascia sicure 99 pecorelle e va per le vie aspre e dolorose a cercare quella che si era smarrita. Mamma, queste pecorelle che a volte saltano fuori con tante strisce, sono anche recalcitanti. Gesù, che pecorella strisciata che tante volte divento. Provatela, se la pone sulle spalle e la riconduce all'ovile senza rimproverarla. Ma se Gesù è venuto con tanto amore a cercarci, la seconda riflessione che mi viene dice: ma noi saremmo così ingrati da fuggire alla sua presenza e da rifiutare l'invito della sua carità? Pensa, quella pecorella che è finita in mezzo ai rovi, spaurita in mezzo a un burrone, precipitata così, ma arriva il buon pastore che la carica così e recalcita: no, preferisco stare tra i rovi. Beh, io dico: pecorella, ma quanto sei ingrata? E la pecorella dice: ma che pecorone che sei tu, perché guarda, io non combino guai come li fai tu, io non combino i peccati. Quindi pecorella in mezzo alle spine dice: ma pensa che pecorone che sei tu, che sei stato salvato da Gesù e hai avuto la grazia del battesimo e vuoi trovarti di nuovo a infangarti nella melma del peccato, tra le spine, tra i rovi delle passioni. Bene, purtroppo oggi specialmente la maggior parte delle creature redente da Gesù Cristo lo abbandonano, lo lasciano solo. E io vorrei ancora avere il coraggio di seguire ingratamente chi tanto lo offende. Mi è chiesto: vuoi seguire Gesù o vuoi seguire chi continua a offendere Gesù? Dobbiamo seguire Gesù con la gratitudine. Dobbiamo corrispondere, dirgli di sì alle sue grazie e alle sue chiamate d'amore. E seguire Gesù e cercarlo in tutta la nostra vita, per amarlo quanto vuole essere amato Gesù, me lo dice. Gesù vuole essere amato, Dio vuole essere amato con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima. Quindi questo mistero del Santo Natale, questo mistero dell'Avvento che mi prepara, è una grande grazia. È una grande grazia dell'amore del Signore. E questo mi deve fare un'altra domanda. Se noi seguiamo Gesù, dobbiamo cercarlo. Se il mondo o i nemici di Gesù ci offrissero montagne d'oro, cioè il famoso pane a 4 soldi, noi saremmo così ingrati da seguirli e abbandonare il nostro caro Redentore che è venuto a salvarci? Ti ricordi la terza tentazione del demonio che fa quando Gesù è nel deserto della quarantena, dove fa la prima quaresima? Tutti questi regni, tutti questi palazzi, tutti questi tesori sono miei e li do a chi voglio io. Se tu mi adorerai, ecco che ti do tutti questi beni preziosi. È un po' proprio da ingrato, anche da audace, e anzi da poverino, sto serpentaccio infernale, malefico, così orgoglioso e presuntuoso di arrivare a tentare anche il nostro Signore Gesù. Però nell'accecamento dell'orgoglio non ci fa accorgere ciò che è razionale. Però questo accecamento tante volte un po' ci imbroglia e siamo anche noi capaci un po' a volte di barattare o scegliere al posto di Gesù, scegliere un po' quel pane a quattro soldi o quelle promesse di luccichio che vuole portarci. Quindi l'incarnazione, il mistero dell'incarnazione, il mistero dell'avvento, un mistero di amore che mi dice che Gesù mi ha amato molto, ma l'amore si paga con l'amore. Quindi adesso mi chiede questo amore di essere riamato. La domanda è: perché Gesù è venuto a cercarmi con tanta premura? Perché Gesù si è fatto uomo come noi? Aveva bisogno di noi? Punto di domanda. Ma noi siamo nullità, siamo miseria. Dice Padre Pio: ho quattro stracci, un po' di polvere, peccati, tutto il resto è dono di Dio. Cosa potrei dare io in contraccambio, Gesù? Riesco a dare solo ingratitudini e miserie, umanamente parlando. Eppure Gesù ci ha amati anche quando eravamo peccatori. Pensa che bella cosa che dice San Paolo: anche quando eri nel peccato, Gesù ti ha amato di un amore infinito, ti ha amato di un amore eterno. E io di amore eterno non riesco a contraccambiare. Se non riesco a contraccambiare con un amore eterno, voglio contraccambiarti, Gesù, con l'amarti con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutte le amate. Quindi Gesù ci ha amati. Ed ecco perché ci viene a cercarci con tanta premura. Ecco perché si è adattato alle nostre miserie. E noi lo vediamo piccolo, povero. E diciamo: ma Gesù, chi è che ti ha tolto dal tuo trono di gloria? Non poteva stare Gesù tra noi conservando la sua grandezza, un bel palazzo tutto d'avorio, le maniglie d'oro, tra i bei vestiti di cashmere o di seta o che ne so io. Non poteva un po' conservare la sua grandezza? No, Gesù ci ha voluto insegnare, si è voluto spogliare di tutto per dimostrare la sua grandezza e il suo amore per noi. Gesù ci ha amato e a quale pene si è voluto sottoposto amandoci? Il suo è stato un amore che ha pagato di persona, ha sofferto personalmente per noi. Pensa se un angelo, Dio si fosse incarnato, l'incarnazione del Verbo fosse stata in una creatura angelica, quindi impassibile, incapace di soffrire, ci avrebbe redento con un qualcosa di prestigioso, con una grande. Sì. Ci avrebbe detto che Dio è onnipotente, che è grande, ma comprendo che mi ama tanto perché vedo che tanto Gesù ha sofferto per amore mio. Quindi noi siamo creature sue che apparteniamo a Dio, siamo dirette, create per Lui, quindi dobbiamo raccogliere la forza creatrice di Dio, le sue premure e dobbiamo proprio indirizzarci ad amarlo, e ad amarlo chi mi ama segue i miei comandamenti, quindi vieni e seguimi. Devo seguire e cominciare a seguire Gesù. Ecco questo avvento, come iniziava un po' con le pagine del grande San Giovanni Battista, di appianare le strade, preparare le vie al Signore. Ci sono dei monti di superbia da abbassare, ci sono delle valli di tante mancanze da ricolmare, ci sono siepi, rovi da togliere e strade tortuose da appianare, rendere più facile, diretta la via che mi porta a Dio, non tutte queste torture, questi tornanti, questi girogoli così e tergiversare sempre. Una via diritta per andare a Dio, a Gesù, e ce l'ha indicata con la piena di grazia, con l'Immacolata. Quindi Gesù viene a cercarmi per amarmi. Quindi Gesù si sottopone a tutte le nostre miserie, si fa uomo, si fa povero, è stato afflitto, si è fatto immolare per noi. E dovrebbe dire questo spettacolo: Gesù, ma quanto mi hai amato! Noi vediamo nella Santa Messa tante anime, quando andiamo a Messa, vediamo tante anime che ricevono Gesù. E queste possono ricevere perché Gesù ci ha amati e perché il suo cuore non ha avuto confini in questo amore e si è donato a noi. Ma una domanda, potremmo noi essere ancora così freddi da dare a Gesù infinitamente bontà solo le nostre miserie? Non dargli almeno un sospiro d'amore? Tutti i giusti, in questo tempo di avvento, dal momento del peccato, dalla caduta di Adamo ed Eva, sospiravano la venuta del Signore. Pensa, che bello considerare come tutti i giusti, i patriarchi, i profeti, coloro che hanno visto in profezia la venuta del Messia, sospiravano questa venuta, l'attendevano. E noi che viviamo questa pienezza dei tempi in cui Gesù è venuto, Gesù rimane nei nostri tabernacoli, nei nostri altari, rimaniamo freddi. Almeno un sospiro d'amore. Gesù, vorrei tanto amarti, ma un vorrei che vuole tradursi in un vero voglio amarti. E voglio amarti, voglio essere tuo discepolo e mettermi alla tua scuola, non voglio più fare tutto ciò che ti dà dispiacere, ti dà disgusto. Questi sono i peccati. Quindi Gesù viene a cercarmi per amore, io gli devo donare l'amore, devo dirgli eccomi. Eccomi, Signore, si compie in me la tua santa volontà. Quindi Gesù ci ha amato tanto e noi siamo tanto ingrati. Quindi proprio dobbiamo chiedere, se sei d'accordo Antonio, più tanto in tanto questo grande dono dell'amore a Gesù, pieno pieno.
Ma sì, è proprio così, Padre Giampio. In effetti queste osservazioni ci fanno comprendere bene, insomma, che cosa noi abbiamo il dovere di fare, perché se i nostri progenitori avevano avuto questo comandamento, non so se si sente la mia voce, però noi non solo abbiamo gli stessi doveri dei nostri progenitori, ma abbiamo un carico in più, diremmo, perché Dio ci ha salvati a prezzo della sua vita, della sua sofferenza. Quindi vediamo un po'. Ecco, sì. Quindi sì, di pure.
È giusto anche un altro pensiero. Quindi abbiamo visto il primo motivo, o uno dei motivi, allo stato attuale, dopo il peccato originale, del mistero dell'incarnazione. Ma non dimentichiamo anche, come abbiamo detto già in altre circostanze, come Gesù viene, si incarna come glorificatore di Dio e come conseguenza per donarci la pace. Vi do la pace non come ve la dà il mondo. Quindi, se noi giudichiamo la nostra miseria, noi giudichiamo la nostra nullità, noi crediamo che Gesù, nel farsi uomo, abbia avuto solo uno scopo limitato. Se io vedo, mi fermo a questo, vedo a un po' a piegarmi su me stesso, vedo che Gesù, ma Gesù, ricordiamolo benissimo, che viene come sommo glorificatore. Gesù è Dio, è il Padre che è sapienza increata, per cui tutto è stato fatto, è venuto in vista di Lui, per mezzo di Lui, per riconciliare a sé tutte le creature. Quindi restaurare tutto nel suo sangue prezioso per dare a tutto la vita di una carità infinita, per sollevare tutto l'universo, la ricapitolazione in Cristo di tutte le cose, dice San Paolo. Tutto l'universo deve diventare un inno di gloria. E particolarmente, dopo questa Gesù come perfetto glorificatore, e pensa alla Madonna come perfetta glorificatrice, ecco che l'uomo vivente diventa la gloria di Dio. Quindi tutto il creato è cercato, è chiamato ad essere glorificatore di Dio e lo fa rispettando le sue leggi iscritte nel suo DNA del creato, in tutte le leggi che il creatore ha messo, e quindi operando nelle le proprie leggi fisiche o nel proprio istinto per gli esseri irrazionali. Ma per noi essere razionali, la creatura umana, diventiamo il vertice della creazione e diventiamo l'uomo vivente, la gloria di Dio. Ma cos'è quest'uomo vivente? L'uomo che vive nella grazia di Dio, l'uomo che vive quella spirito e anima e corpo che si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi Gesù viene per conseguenza per dare pace agli uomini di buona volontà. quello che cantano gli angeli è nella notte del Santo Natale, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà, cioè quegli uomini che abbracciano volentieri tutte le direttive di amore, che apprezzano la via di Gesù tracciata, che sanno gustare quanto sia dolce donarsi totalmente a Dio. Ecco allora, su questo film così sublime per cui Gesù buono è venuto a incarnarsi, nel creare l'universo, Dio diffonde fuori di sé la sua bontà e la creazione, tutte le opere ad extra, tutto nel creare. Piccoli atomi che vengono fuori come scintille da quell'infinito incendio di vita, però non potevano starsene soli, non potevano starsene appartati, e questa diffusione della bontà di Dio doveva ritornare a lui. Ecco quello che dice San Massimiliano: l'azione di Dio e la reazione del creato, la reazione dell'uomo. Ma come può una creatura effondersi in Dio senza essere degna di Dio? Quindi ciò che è creato fuori di Dio, ciò che è nel cielo, è come una nuova ricchezza di Dio, anche se accidentale, perché la sua gloria a destra, nessuna creatura può dunque tornare a Dio senza la forza divina che la rende degna di lui, quindi degna di Dio. E quindi ecco il grande mistero dell'incarnazione, questa glorificazione che Dio tende ad opera della creazione. Ecco che viene in Gesù Cristo. Gesù viene, si umilia, si fa uomo, unisce la natura umana con la persona divina e per conseguenza rende divine le opere dell'umanità. Ecco, l'uomo vivente è gloria di Dio, è la gloria di Dio. L'uomo che ha una vita divina in lui. L'uomo umano, creatura umana, anima e corpo, che ha anche la vita divina. Ecco la gloria di Dio. Quindi questo nostro cuore di carne, umano, quando si congiunge ai fini di Dio, alla sua volontà, diventa sereno, calmo, ed ecco la pace che viene da Dio. Noi siamo pieni di affanni perché non viviamo nella divina volontà che Dio ci indica. Se cercassimo sempre ciò che piace a Dio, saremo in una grande pace. A volte siamo tanti pieni di timori perché non confidiamo in Dio e non confidiamo nel compiere la sua volontà. E siamo pieni di agitazioni perché non abbiamo fede nella volontà di Dio che tutto regge e tutto dispone. E quello, e su questo inviterei tantissimo, cari amici, a riflettere su un bellissimo libretto di un santo sacerdote del servo di Dio, Don Dolindo Ruotolo. E quella bellissima preghiera, Gesù pensaci tu, quell'abbandonarsi alla volontà di Dio in tutte le situazioni, anche non solo quelle in cui oggi è una bella giornata di sole, mi sono svegliato col piede giusto, tutti sono fuori a dirmi che sono bravo, bello e buono, ma proprio quando in mezzo proprio c'è la grande tempesta, la grande eccitazione, quell'abbandonarsi, aggrapparsi, uniformarsi a quella volontà di Dio, Gesù pensaci tu. Quindi non vi è una felicità più grande a quella dei santi qui sulla terra, e non vi è felicità più bella quanto quella di glorificare Dio. Sto vivendo, sto agendo, sto mangiando, sto pensando, sia che mangiate, sia che beviate, sia che dormiate, di San Paolo, fate tutto per la gloria di Dio. Quindi ecco la cosa più bella, più importante. In cui tutti noi dovremmo dire sempre in tutto sia glorificato Dio nella mia vita, come impegno e come grazia fondamentale. E ancora viene un'altra riflessione importante: come è possibile? Gesù viene a darci la sua misericordia, a donarci la nostra vera felicità. Ecco allora come devo lasciarmi trovare da lui, lasciarmi peccare da lui e andare verso di lui. Come? Ecco il tempo di avvento, questo tempo di preparazione attesa, cercando di assomigliarmi il più possibile. E come faccio questo? Purificandomi il più possibile. Come posso realizzare questo? Con il sacramento della misericordia, il sacramento della confessione. Ecco allora come tempo fondamentale in questo tempo di avvento per fare un buon Santo Natale e prepararmi con la grazia del sacramento. ora ecco il tempo di avvento, magari hai fatto qualche fioretto, qualche buon proposito, qualche cosa così, e tutto questo tende a purificarmi dagli egoismi, dai miei superbi, dai miei accigli, da tutte le mie vizi capitali, tutto il mio corredo disordinato che mi porto, per ordinarlo in Cristo, per lasciarmi plasmare, perché lui venga di nuovo rinascere in me con la sua grazia, oppure prenda sempre più spazio di dimora. Magari prima gli abbiamo preparato un monolocale nel nostro cuore, poi cominciamo un po' a essere un po' più generosi, facciamo un bilocale, poi una villetta, un appartamentino, un bel palazzo, tutto, fino a donargli tutto, tutto il cuore, tutte le forze. Signore, ecco le chiavi di casa, sei tu padrone di questa casa, del mio cuore. E la confessione è quello che mi può dare quella buona e santa, una vera santa confessione, le buone disposizioni proprio per darmi questa preparazione al mistero del Santo Natale, che magari, se sei d'accordo Antonio, affronteremo fra
Sì.
qualche minuto, se dopo un
Sì.
po' un piccolo break di pausa.
Sì, assolutamente. Allora, diciamo a tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso che siamo appunto in diretta e che quindi possono intervenire in questa trasmissione facendo riferimento al nostro telefono fisso 0825 444 391, oppure se volete affidare le vostre considerazioni al WhatsApp, in quel caso fate riferimento all'account della Radio Buon Consiglio. Ci separiamo allora da voi per qualche minuto di buona musica e poi riprendiamo questa bella riflessione sull'Avvento e sul Santo Natale. Ave Maria. Abbiamo un po' intravisto, direi, accompagnati appunto dalla meditazione, abbiamo un po' intravisto il mistero della redenzione, il mistero di Cristo, in fin dei conti, il mistero anche dell'umanità peccatrice, perché, come abbiamo riflettuto, Dio che non avrebbe mai voluto il peccato, in presenza del peccato, è riuscito a ottenere un bene maggiore. Cioè, abbiamo sentito, il nostro Signore si è, il verbo, la seconda persona della Trinità, si è incarnato, è venuto a riscattare il mondo dal peccato, quindi a strapparci, Dan Paolo dice, quel chirografo, no, che c'era sfavorevole, ci ha redenti e ha dato maggior gloria a Dio. Quindi, Padre Giampiero, questo è veramente un mistero che ci affascina, no? Attraverso questa opera del Redentore, e ci sono tutti due risultati. L'uomo è ritornato amico di Dio, potenzialmente amico di Dio, si sono riaperte le porte dei cieli e nostro Signore ha dato ancora più gloria al Padre. Quindi è veramente questa felice colpa in qualche modo, no? Cioè si riconferma un po' questa cosa che abbiamo sentito dire anche dai santi, no? Che la liturgia.
Beh, certamente è un bellissimo termine, felice colpa per dire quanto abbonda la bontà del Signore, ma come la colpa non è mai felice. E
Certo,
anche
certo.
perché San Tommaso, che è un po', si è un po' la liturgia ha preso da lui questa frase, proprio perché lui considerava l'incarnazione solo partendo dal mistero. Del peccato originale. E fu stato dopo la scuola francescana, praticamente col beato Giovanni Don Scotto, e quindi successivamente ad approfondire questo grande mistero come l'opera incarnatrice, così anche alla scuola di San Paolo, e incomincia non solo come restauratore del peccato originale, ma come prima sommo glorificatore. Quindi, se non ci
Esatto.
fosse stato il peccato originale, non avremmo avuto certo il gaudio di un sommo redentore Gesù Cristo nella sua passione e morte, ma avremmo avuto come sommo glorificatore, e anche in noi ci sarebbe stata per noi un'occasione di essere glorificatori alla scuola del grande glorificatore, sempre più quel disordine del peccato che purtroppo invece ci portiamo adesso. Quindi è
Dio
un'espressione
si sarebbe
bella.
incarnato lo stesso, diciamo. Si sarebbe
Certo.
reincarnato lo stesso, come diceva Don Scotto, praticamente.
Sì, è proprio per glorificare Dio come sommo glorificatore. Quindi diciamo che non era necessario l'opera così grande della redenzione, dell'incarnazione, non era necessario il peccato, assolutamente. Non era necessitato
Certo, no,
quello.
no, 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 infatti
In
no.
previsione di questo, il Signore condiscende e oltre a essere glorificatore, come abbiamo detto prima, diventa anche redentore. Certo, non avremmo visto certamente una cosa, non avremmo toccato con mano quanto Dio ci ama, perché avremmo solo visto la potenza di Dio e il sommo amore glorificatore, ma abbiamo quel proverbio che dice: gli amici si vedono nel momento del bisogno. Non avremmo visto quanto Dio ci ama e quanto Dio è pronto per nostro amore a soffrire per noi, tanto da dare, non c'è amore più grande che dà la sua vita per noi. E tanto questo da aprire la schiera di tanti innamorati di Dio, e lo vediamo quanto sono quelle anime che sono pronte a voler soffrire per amore di Gesù, per amore della fede a Lui, per amore della verità. E vedo che c'è Mosè che ha tante cose belle da suggerirci e da dirci alla scuola di Padre. Ci pure, Mosè, grazie.
Sì, padre, grazie. Dopo le belle riflessioni prima della pausa, ecco, e riferimento appunto al mistero dell'incarnazione, un giorno a Padre Pio chiedono, padre, che vuol dire che il figlio di Dio si incarnò per glorificare il padre? E il padre risponde, tra il creatore e la creatura c'è una distanza infinita. Come poteva la creatura elevarsi a Dio ed essere ammessa al paradiso? Il figlio di Dio la incorporò, l'assunse e la rese capace di ciò. Egli è ponte tra Dio e l'uomo. Questo vuol dire, San Giovanni Evangelista, quando dice: tutto fu fatto per mezzo di lui, e a quanti lo conobbero diede potere di diventare figli di Dio.
È un insegnamento molto molto grande quello che ci dà il grande San Pio da Pietrelcina su questo grande mistero del Santo Natale. E proprio lui che che da Dio, da ricco che era, che si fa povero per il nostro amore. Quindi questo è proprio colmarci. Ecco un po', forse non è la festa più importante nella nostra liturgia, diceva anche il Sacro Padre San Francesco, ma lui riteneva la festa più bella, la festa proprio che può aiutarci a rendere bella, perché ci parla del suo amore, della sua tenerezza. E secondo te, Antonio, chi è stato il santo che è stato più che ha avuto una grande devozione per Gesù bambino tra i più grandi santi, e che ci fa un po', grazie alla sua devozione, abbiamo ancora qualcosa, un ricordo di quella che è stata la sua devozione? Dai, dici Antonio.
Sicuramente, ecco, grazie per questa domanda che veramente mi dà modo di ricordare San Francesco, il nostro padre serafico. È forse il santo che veramente ha più desiderato, no, partecipare non solo alla passione di Cristo, ma io direi proprio alla contemplazione della sua nascita. L'inventore del presepe, insomma, ecco.
Ah, oh, San Francesco. Quanto tempo fa è capitato questa cosa qui, Antonio? Butto un numero.
Butto un numero. Dico subito che il numero lo sappiamo, sono 800 anni, proprio quest'anno. Ecco, sono 800 anni di questa grande invenzione, questa trovata di San Francesco, di revocare la nascita di Nostro Signore. Se non mi sbaglio, no, proprio in maniera vivente, no? Cioè il presepe di San Francesco è stato concepito come un presepe vivente. Lui voleva vedere l'amore che nasceva, no? L'amore che non è amato, insomma.
Eh sì, proprio penso a quella fase lì, proprio suo. Noi la sentiamo in Santa Caterina d'Assina, ma questa frase dell'amore che non è amato era proprio di San Francesco.
Di San Francesco, sì.
E proprio nella scuola francescana proprio c'è questo disegno, desiderio di gustare, di vivere, imitare, non solo a livello cognitivo o intellettuale, ma proprio vivere i misteri di Cristo. E a proprio sperimentare, e da così tanto voluto rivivere che il Signore si è anche poi dopo degnato anche con un miracolo. A Greccio ha voluto riattualizzare un piccolo presepe vivente in qualche modo, così tutto un po' rendere tutto simile a quello che aveva visto dopo il suo viaggio a Betlemme. Ha voluto rivivere questo grande mistero e l'ha voluto proprio riattualizzare in un bosco della Valle Reatina, appositamente a Greccio, e durante la Santa Messa ha avuto lui che cantava come diacono, intanto che andava a raccogliere così, aveva preparato la piccola greppia così, ha proprio avuto l'apparizione, la visione di Gesù bambino che lo raccoglieva tra le braccia, e chi è il proprietario di quel bosco vide, quel più devoto cavaliere, il Gesù bambino che accarezzava dolcemente San Francesco, e lui si estasiava di queste consolazioni divine. Quindi ha voluto proprio sperimentare e rivivere. Ecco che un po' da allora il presepe è entrato un po' nostro catechismo, che ci parla di quell'amore di Gesù per noi. Dopo un po' folcloristicamente si fanno queste cose in cui presepi di tutto il mondo, chi più che ne ha più ne metta, così, però un po' pensiamo ai nostri presepi tradizionali, ai nostri bei presepi così, spero che noi tutti abbiamo almeno una piccola natività, un piccolo presepe fatto in casa, mi raccomando, fatelo anche più grande, anche più bello, ma non fatelo mancare, praticamente in questo anniversario degli 800 anni dal primo presepe, ma proprio perché sia un segno di quella grazia che Gesù vuole riportare nelle vostre case e nelle vostre famiglie e nel cuore di ognuno di noi. Questo viso presepe che proprio ci parla di questo grande amore, e un po' se magari voi vorrei condividere con voi alcune riflessioni, sempre su Don Dolindo che parla del presepe, delle statuine del presepe, magari in un'altra occasione c'è uno studio un po' più tecnico, scientifico di quello che è stato il presepio, il ruolo delle statuine, però vediamo un po' nella nostra vita spirituale che cos'è il presepe o cosa, come dovremmo imitare anche noi il presepe. C'era un biglietto d'auguri, San Francesco di Sales che invitava una signora a fare una meditazione. E una signora era un po' una nobildonna quando San Francesco a questo punto va anche alla corte dei re e fa servizio anche lì di direzione spirituale. Vediamo questa nobildonna così che chiede a San Francesco di dargli degli insegnamenti per la sua vita spirituale. E dica: guardi, faccio una meditazione, pensi alla grotta di Betlemme. Alla notte di Natale, una bella, Antonio, facciamo una bella meditazione, vero?
Sì, eh?
Poi pensi alla venuta di Gesù bambino che viene adagiato nel piccolo presepe, nella greppia, nella mangiatoia. Anche questo è un bel punto di meditazione, vero, Antonio?
Certo, no, direi di sì.
E poi San Francesco di Sales, e poi lei pensi di essere l'asino lì nel presepe che cerca di scaldare Gesù bambino col suo fiato. Quindi l'intenzione era:
Bella
pensa di essere l'asinello che lì nella stalla, nella mangiatoia, nella grotta di Betlemme, scalda Gesù bambino col suo fiato. Ecco, l'unica cosa che può fare l'asinello. Beh, sai cosa è capitato? Questa nobildonna prese seriamente l'invito di questo punto di meditazione di San Francesco di Sales e crebbe molto nella vita spirituale. Crede molto in quella umiltà, crede molto in quella semplicità, in quell'abbandono, in quell'essere servo inutile. Dopo avete fatto tutto quello che dovete fare, siamo servi inutili. No, ma io ho fatto 3 novene e da un anno che faccio queste suppliche, da un altro anno, 5 anni che faccio dalla mia conversione così, credo di essere quasi che Dio sia debitore di me, perché è da un po' di anni che mi metto sul servizio. Era già da 3 anni che mi sono convertita, quindi non vedo già ancora gli angeli scendere dal cielo. A volte, non so, sembra quasi che per quel poco che stiamo facendo, non pensando che se stiamo facendo qualcosa per il Signore, perché Lui ci dà la grazia di poterlo fare ancora, dimentichiamo
Certo.
anche questo, sembra che qualcosa perché è così, sembra che Dio diventi nostro debitore. Questo è un po' l'imbroglio che un po' a volte, ed ecco allora un po' che dopo l'inquietudine che ci viene quando ho già fatto 3 novene, ho già fatto un anno di rosario, ho già fatto anche questa pratica e quest'altra qua e non vedo i risultati che volevo vedere. Diamo le tempistiche nostre al Signore, un po' diamo il nostro cronometro, la nostra clessidra e così andiamo a ragionare con i nostri tempi. E invece che ragionare con i tempi di Dio ed essere un po' quell'asinello che scalda. Il fiato e Gesù bambino, perché è l'unica cosa che può fare. Allora, facciamo questa una piccola meditazione, aiutati dalla riflessione di Dondolino Ruotolo. In questi giorni del Natale, noi siamo presi da una grande tenerezza. Il vederlo piccolino ci commuove, tanto che noi non possiamo fare a meno di stargli vicino e fargli tante premure, di dargli dimostrazioni pratiche d'amore. Pensa, Gesù, per attirarci i nostri sguardi, si fa piccolo e tenero, e sai, la tenerezza, l'innocenza, la semplicità del pargoletto attira, nasce un bambino in famiglia, è bellino, è così, ogni bambolotto bellino, piccinino. Bene, guardiamo questo piccolo presepe, ci soffermiamo ad ammirare tutto questo e questo è un attestato di amore semplice per Gesù. Noi siamo raccolti intorno a un presepe, dice, e Gesù, e ammiriamo qui l'arte di chi l'ha costruito, ma dobbiamo andare oltre. La nostra vita è un presepe. Ci si presenta come una piccola città, la nostra vita, anzi come un piccolo mondo. Voi, la rappresentanza di tutta la terra, monti, valli, piccoli fiumi, case disperse sulle montagne, ecco, tutta la realtà di questo mondo ci sembra così grande, così importante da tirarci totalmente, da farci credere che è più importante ciò che adesso appartiene. Invece, cosa ci accorgiamo? Dinanzi all'universo, in realtà, diventa un piccolo punto. Se noi guardiamo dalla finestra all'orizzonte, vediamo grande cosa, prendiamo il mappamondo, grandi cose, poi ci spostiamo e siamo da un satellite, da un telescopio, a vedere l'universo, le galassie, il sole, così vediamo il puntino. Che è quel puntino là? È il pianeta Terra. Ecco qua. È un piccolo presepe dove niente ha importanza duratura, ma tutto è di passaggio. Pensiamo a questi piccoli monti sui quali l'artista con tanta cura ha elevato queste casette, ha formato questi piccoli rioni, i borghi, e si risolveranno fra pochi giorni nella loro realtà. Un poco di carta dipinta, nulla di più, mettiamo in qualche scatola, in qualche armadio, in qualche cassetta. Eppure, tra tutti questi, possiamo supporre che quella montagna sulla quale vede quel castello è un ammasso di vecchi giornali. Vediamo che uno di questi personaggi del presepe vede là un bel castello imponente, e poi invece io che lo vedo dall'altra, ma no, ecco lì è carta pesta. Ecco un po' questo mondo in cui viviamo. Dentro lo consideriamo un po' da bambini, ci sembra una grande cosa. Il suo movimento, la sua bellezza, ci sembrano grandi cose. E sembra l'unico fascino della nostra vita, ecco l'imbroglio, che le cose belle che Dio ha creato captano, rapiscono un po' tutta la mia attenzione. Verrà anche per il mondo il gran giorno nel quale tutto si sfascerà e tutto ciò che è stato del nostro presepe apparirà nella sua realtà, un po' di polvere, un po' di carta pesta, un po' di illusione. Ma che cos'è la parte più importante del presepe? Che cosa diventano questi pastorelli orateggiati in varie pose che formano qui come la piccola vita del presepe? Uno ad uno vengono tolti dal loro posto e rimessi nelle loro cassettine, nelle loro scatoline, dove aspetteranno fino al prossimo anno. Bene, vi è il cuoco che cucina, vi è la massaia che lava, vi è il pastore che pascola, ci sono le pecorelle, quelle con le strisce, che... E quelle, eppure tutti hanno un solo scopo: adornare la culla di Gesù. Eppure con lei tutti hanno uno scopo di adornare la culla di Gesù. Quindi appena Gesù viene tolto dal presepe, tutti questi personaggi non hanno più nessun ruolo nel mondo. Dobbiamo guardarlo come un presepe. Tutti si muovono nella loro vita, ognuno si forma nel suo presepe, un ambiente isolato, ognuno fa i suoi sogni, una sua vita o delle sue grandezze, c'è chi va di là, c'è chi nuota di là, eppure tutti ci siamo per un unico scopo: conoscere Dio, amarlo, sopra ogni cosa, servirlo in questa vita e raggiungerlo in paradiso, perfezionarci e raggiungere Gesù. Se togliamo dalla nostra vita questa grande realtà, questa realtà oggettiva, appaiono tutte le illusioni del mondo. Tutte le chiacchiere non possono servire a niente. Appena togliamo Dio dal nostro presepe, dalla nostra vita, i pastori non hanno più scopo. E quelli che non si sono situati qui sulla terra con questo ideale stanno da anni nelle casse della Chiesa, hanno i loro atteggiamenti particolari, compiono le loro azioni, ma non significano niente, non hanno nessun ufficio, nessuna vita. Ed ecco un po' questa nostra vita che ci accompagna. Bella questa riflessione di Don Dolindo, perché mi dà un particolare importante. Tutto nel presepe dovrebbe essere, quando è fatto veramente il presepe, il centro Gesù. E tutti i personaggi hanno valore, hanno importanza se in quel presepe c'è Gesù. Ma se togliamo da quel presepe Gesù, non è più presepe, è una rappresentazione, è una scatola di giocattolini di divertimenti. E questi divertimenti, se non manca il vero divertimento per eccellenza che mi può dare felicità senza fine, Gesù, non servono a niente, sono solo da pezzi da museo, pezzi che non danno vita. Ed ecco allora come Gesù diventa importante e fondamentale. Ancora un'altra riflessione che ci dà il servo di Dio Don Dolindo. Vediamo i pastorelli che sono in piedi con le loro belle facce espressive e dice: ma vedi questi pastorelli come si sostengono così bene da soli? Eppure ne prendo uno, lo sollevo e ci trovo un fil di ferro conficcato nel piede. Questo ferro, dico, guasta il piede del pastorello e glielo tiro via. Eppure appena gli tolgo questo fil di ferro e rimetto il pastorello sul terreno, questo è un pupazzetto che non si regge più e cade per terra. Cade e cade finché non si rompe e viene buttato tra le robe vecchie. Vedi, dice Don Dolindo, anche noi ci meravigliamo di trovare nella nostra vita qualche cosa che ci sembra di ingombro e un male. E queste sono le nostre tribolazioni, le nostre pene, le lotte che subiamo, le contraddizioni, le avversità che incontriamo nella vita. I dolori, dice, ci sembrano come tanti ferri. Prima come erano i pupazzini del presepe, le statuine del presepe. Adesso ci abbiamo di plastica che hanno un po' di piedistallo. Prima invece erano un po' più raffinati e non volevano far vedere questa plastica, questo piedistallo. Quindi erano tutte un po' a tridimensionali, ma avevano conficcate con un ago, un fil di ferro, un pezzo di ferro che affondava nel terreno del presepe, quindi rimaneva solido e stabile lì dove veniva fissato. Bene, questi ferri confitti nel nostro cuore diventano le tribolazioni, le passioni. Noi volemmo liberarcene, ma non sappiamo che questi ferri che ci sono nel nostro cuore, queste tribolazioni, queste angustie, queste pene, sono la conseguenza logica della nostra instabilità e della nostra miseria. Quindi le prove della vita ci formano, ci mantengono desti, ci fanno stare in piedi e rendono reale la nostra posizione nel mondo, perché noi in verità non abbiamo altra realtà feconda di veri beni quanto i dolori. Ecco come Gesù ci dà nel presepe anche la scuola del dolore, anche la scuola della croce. Quel Verbo incarnato, quel Gesù tenderello, quel Gesù bambinello diverrà la vittima per la nostra salvezza. Ecco allora. Noi vediamo i pastorelli così graziosi, eppure se sapeste come l'artista ha tormentato quella scultura, quel legno, come li ha scolpiti per farli così, prende una statuetta, ancora quelle che venivano fatte artigianalmente, ma dice, ma ehi, statuetta, ma come se, mamma mia, guarda quel falegname là, con la carta crespata, con la carta vetrata, con lo scalpello, col cesello, mamma mia, quanto mi ha fatto tribolare per farmi diventare una statuina così. E Gesù vuole farci plasmare anche questo, vuole plasmarci proprio per renderci lui somiglianti. È stato forse crudele l'artista che ha lavorato così il pastorello? No, perché la resistenza che ha trovato è stato il frutto e ha trasformato questo povero legno in un pastorello del presepe. Bene, ogni cosa buona, la conclusione dice Don Dolindo, costa lavoro, costa contraddizione, costa lotta, perché è un perfezionamento. Da un pezzo di legno grezzo è diventata una statuina. Noi, diceva Padre Pio, tutti i caratteri che il Signore ci dà sono buoni per farci santi, ma ce lo dà come qualcosa di ancora grezzo, un blocco di pietra, un tronco di legno. Arriva l'artista, martello e scalpello e lo scolpisce. Bene, così anche noi dobbiamo essere scolpiti. Bene. Così come il fanciullo è amato dal padre e viene tolto dal divertimento e messo a studiare, dove si trova fuori dalle sue aspirazioni naturali, soffre, era meglio per me stare a giocare, a correre per i prati, a correre dietro un pallone, così che sta lì a scuola a studiare sui libri e quindi soffre. Come il mercante che vuole arricchirsi, in realtà deve farsi povero e stentare, così noi quando ci vediamo a disagio nella vita dobbiamo dire: Dio mi ama di più e vuole formare in me una creatura più bella, più perfetta. Ecco che allora mi va plasmando, mi va ancora raffinando. Certamente, e qui adesso dipende dalla generosità di ognuno di noi, perché l'urto con le nostre piccole idee ci fa soffrire, ma sarebbe stoltezza preferire di restare come un legno grezzo sotto il bancone dell'artista e non rappresentare nulla. piuttosto che essere messi nella vita eterna, in quel presepe dove si celebrerà la gloria di Dio per l'eternità. Quindi anche per noi viene la fine del nostro presepe, la fine della nostra vita. Tutte le nostre pianure, tutte le nostre valli, tutti i nostri castelli cascano. Se siamo rimasti dei pezzi di tronchi, verremo buttati via o messi in un cassonetto. Ma se siamo state statuette che hanno voluto essere la presenza di Gesù, incontrare Gesù nel presepe, essere stati plasmati per la funzione per cui il presepe doveva essere realizzato, ecco che allora Gesù ci raccoglie e ci porta nel presepe eterno del paradiso. Quindi beato, diceva Don Dorino, chi in punto di morte può trovarsi sereno nella coscienza e perfezionato nel cuore, è purificato e plasmato. Quindi il mondo sparisce e solo l'eternità rimane per noi l'unico tutto. Se ci troveremo bene in quel punto, appunto l'ultimo punto della nostra vita, e perfezionati dal compimento dei nostri doveri, noi ci vedremo accuratamente riposti nella gloria eterna, nella bontà di Dio. Questa è una bella conclusione, una bella meditazione chiaramente di questo grande santo, così ci fa venire dalle cose pratiche, ci fa innamorare le cose di Dio. Quando vediamo il presepe diciamo, beh, è tutta roba che questa passa, e se tolgo Gesù da questo presepe non serve a niente questo presepe, è qualcosa di incompleto. Allora sì, prepariamoci a mettere Gesù nei nostri presepi. Sì, Mosè.
No, scusi, per cui ecco, dobbiamo pregare di diventare delle statuette. Anche l'asino va bene.
Anche l'asino va bene. Se lo mettiamo molto bene, sì, sì, anche l'asino va bene. Nessuna statuetta di quel presepe è superflua. Ognuno ha il proprio posto di combattimento.
Certo. Va bene. Infatti, è bello, se posso, proprio una sola, perché vedo che il tempo ormai c'è, appunto, quella domanda che fanno al padre. Padre, suggeritemi un fioretto per la novena di Gesù Bambino. E direi che calza con quello che ha detto Don Dorindo fino adesso. Il padre dice: soffrire con dolce rassegnazione. Questo è un bel suggerimento di Padre Pio.
Molto, molto bello. Molto, molto bello. Sì. Possa essere questa santa novena di Natale proprio a prepararci a soffrire con rassegnazione per poter imitare Gesù Bambino. Pensare alla Madonna e San Giuseppe, che cos'è stato per loro quel mistero del Santo Natale. Spesso San Giuseppe dovrebbe avere l'umiliazione di dover dare al figlio di Dio, al Messia, al Salvatore, neanche un ricovero, neanche un appartamento, neanche così. E lui che aveva il compito di custode della Santa Famiglia di Nazareth, quale abisso così di annientamento. Eppure cosa ha scelto, qual è i gusti di Dio. Facciamo in modo che i nostri gusti si uniformino ai gusti di Dio. Cerchiamo di impararli e a viverli, e chiediamo questo a quella che è stata questa perfetta imitatrice, la Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un saluto da Antonio, Fra Giampio e Mosè. Ave Maria a tutti. Ave Maria, Ave Maria.